redigio.it e la storia continua. Gli ambasciatori e sapere è potere. Residente nello stato ospite, l'ambasciatore raccoglie tutte le informazioni possibili che verifica, assembla e trasmette al suo governo, cui fa recapitare fino a 3 lettere al giorno. La diplomazia quattrocentesca, matura, è dunque costituita soprattutto di ambascerie durature, gestite da uomini di formazione cancelleresca, usi alle complicazioni della politica e alle pratiche della scrittura. Nei principati la scelta degli oratori è ad arbitrio del principe e dunque la loro nomina e la preparazione delle loro missioni non sono complicate da particolari procedure ereditate dai secoli comunali. Dalla fase preparatoria delle missioni non restano praticamente tracce documentarie, se non qualche quinterello di cancelleria che registra il numero dei cavalli necessari per portare l'oratore e il suo seguito e i giorni di cammino per giungere a destinazione. Prima di partire, ciascun oratore riceveva una lunga lettera di istruzioni, cui si doveva conformare e che veniva man mano integrata da analoghe missive durante la sua permanenza nello Stato ospite. Nelle repubbliche, al contrario, le fasi della scelta degli oratori e della preparazione materiale dell'ambasceria, soprattutto allorché si trattava di missioni a breve termine e per una ragione determinata, erano assai più articolate e sono testimoniate da una serie di registri cancellereschi diversi. In terra di Repubblica, i compiti degli ambasciatori erano specificati dalle commissioni che esse ricevevano prima di partire. A caccia di notizie. L'oratore con la sua famiglia, i suoi cancellieri e il suo seguito abitava in genere in un palazzo di proprietà del suo signore, o concesso a quest'ultimo in uso dal governo dello Stato ospite. In questo palazzo si radunava la scelta società politica dei fedeli e dei clienti del governo, cui l'oratore rispondeva. Qui venivano ospitati altri eventuali inviati che raggiungevano il primo e in generale tutti coloro che, sotto la protezione del principe o del governo dell'oratore, dovevano svolgere mansioni nella capitale ospite. L'oratore residente aveva una serie di incombenze definite giornaliere. Doveva ogni giorno, o quanto più frequentemente possibile, recarsi a corte o nei luoghi politici più rilevanti, consigli, collegi, cancellerie. Qui, se aveva l'incarico di riferire pareri del proprio signore o del proprio governo o di chiedere per conto di queste informazioni o favori. Doveva cercare di ottenere udienza, altrimenti il suo compito era di raccogliere il maggior numero di notizie possibili, verificarle e poi, una volta tornato a casa propria, riassumere ordinatamente in una lettera e inviarla quanto prima servendosi delle poste o di cavalli propri. Il compito degli oratori residenti, il loro ufficio quotidiano, si stava infatti trasformando e più che negoziare importanti e ben precise questioni, essi dovevano infatti principalmente raccogliere informazioni. Come scrivevano i fiorentini Giannozzo Pandolfini e Franco Sacchetti da Aversa nel 1450, dovere dell'oratore era di dare notizia di ogni cosa, benché minima, a chi li avrebbe mandati, giorno per giorno, ora per ora, secondo che intendono e da chi e in che modo. Solo così, infatti, i principi e i governi potevano divenire signori di novelle. Francesco Sforza, nel riepilogare i suoi doveri ad Antonio d'Atrezzo, oratore, residente a Napoli presso Alfonso d'Aragona, gli ordinava infatti nel 1458 di non scrivere delle cose da Stato a nessuno se non a lui, perché chi vorrà sapere novelle vogliamo che le sappiamo prima da noi che da altri, e quelle ne paia che sappiano e non più. Questa regola, per sempre, il duca non voleva fare alcuna eccezione, nemmeno per i figli o fratelli. Gli oratori, a costante caccia di notizie, partecipavano dunque quotidianamente alla vita e alla socialità dei circoli più ristretti del potere che li ospitava, negli eventi straordinari, come solennità religiose, feste e tornei, matrimoni e funerali, arrivi e partenze di personalità straniere, e gli oratori residenti divenivano una componente della società politica locale e agivano e si comportavano secondo una etichetta e una gerarchia che divenivano di anno in anno più formali. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.